fior di loto.
Buongiorno, sono Federica Dubini. In questo momento mi trovo nel mio atelier di Bellinzona. È un atelier piccolo, aperto da poco, sono solo due stanze. Per me è il mio posto ideale, ricco di magia e a misura mia. La magia, nel mio caso, è un posto che ti permette di tirare fuori quello che hai dentro e di trasmetterlo, nel mio caso, sulle tele in maniera molto estemporanea, leggera, senza pensieri, un qualcosa che fluisce, no? Una specie di energia che fluisce, che diventa poi magia perché si trasforma in colore.
Il sentire è una parte più istintiva dell'essere umano, quindi è la più semplice per certi versi da vivere. Il pensare è una necessità dell'essere umano che ha bisogno di comprendere per potersi muovere poi sulla terra. Il volere in quest'ottica l'ho visto come il frutto di queste due forze, come poi si trasformano in noi e diventano azione nel mondo, azione cosciente legata anche al nostro sentire. E in questo periodo pensavo come si può mettere in moto la volontà umana.
Ben ritrovati a questo nuovo momento, sintonizzato come le due puntate precedenti all'avvento per voce di Raffaella Stäubli-Venturini, divulgatrice di scienza dello spirito secondo Rudolf Steiner, assieme a una nuova conoscenza. L'incontro con Federica Dubini, dapprima virtuale tramite il sito fdubini.com, dove apprendiamo che è nativa della Liguria, da anni vive e opera in Canton Ticino, dopo essersi formata a Milano. E ci piace l'interdisciplinarità della sua arte che leggiamo, tocca in vario modo e con differenti sintonie teatro, musica, danza, fotografia e pittura come percorso di immagini e scoperta di stati d'animo. Non rinuncia al mutamento che nelle tele diventa simbolo e colore e nella vita lascia tracce e strappi comunque ricuciti. Nel passaggio tra le metamorfosi e gli sguardi, il suo viaggio si apre in orizzonti di colori e di luoghi trasformati, osservati, immaginati. Nelle sue opere Federica Dubini prova a non perdere la rotta della fantasia, a volte serve la tecnica, talora basta seguire un colore più deciso di un altro. Spesso è necessario perdersi nel caos per ritrovare l'armonia. Federica Dubini accetta di lasciarci una sua traccia sonora.
Io vengo qui praticamente tutti i giorni e appunto creo, do vita a questa magia. Cerco di farmi un po' guidare da quello che è la sensazione del momento, la giornata, il vissuto, i ricordi e cerco anche di partire da quelle che sono le mie esperienze passate, appunto quello che è stato il mio trascorso di vita. Io nasco come architetto, mi sono laureata in architettura a Genova senza aver mai voluto fare l'architetto. Alla fine moltissime persone scelgono di fare architettura o si trovano a fare appunto a seguire questa facoltà senza il vero desiderio di professare quella professione, ma trovo che sia stato comunque un qualcosa che ha dato la possibilità di agganciarsi a diversi spunti differenti. Combinazione, mentre seguivo appunto la facoltà di architettura, sono entrata casualmente in contatto con un'università molto speciale a Milano. Io sono sempre stata appassionata di fotografia, quindi nell'ambito artistico in realtà io nasco come fotografa e si era aperto questo concorso proprio legato alla fotografia, indetto da questa università pilota, Università dell'Immagine, creata da Fabrizio Ferri, noto fotografo italiano e internazionale di fama. Ho creato delle immagini, delle fotografie un po' surreali, nel senso che comunque io non ho mai studiato come fotografa, quindi un po' come nella mia carriera artistica da pittrice, era tutto molto istintivo, tutto molto dettato dalla passione, dall'istinto, dal colore, dalla combinazione di forme. Alla fine ci sono arrivata. E ho iniziato questo percorso parallelo che mi dava la possibilità di uscire un po' da quelli che erano gli schemi imposti dall'architettura e che mi stavano decisamente stretti e arrivare invece all'ambito sensoriale di quest'università chiamata proprio Università dell'Immagine o Università dei Cinque Sensi. Questo perché le materie che si insegnavano erano i cinque sensi. C'era appunto il docente Paolini, che è esperto di gusto, che quindi ci ha proprio buttato nel mondo del gusto per cercare di diventare comunicatori del gusto. Quindi era un'università tesa a comunicare quelli che erano i cinque sensi e il prodotto che poteva nascere da questi cinque sensi, quindi un piatto, gastronomia, una foto nell'ambito della vista, dei profumi, quindi c'era un esperto naso che proveniva dalla Francia e che quindi ci ha insegnato a comporre dei veri e propri profumi, quindi toccando con mano quello che era il senso, il vero senso fisico, arrivavi poi a poterlo comunicare nella maniera più efficace o anche appunto più particolare, se vogliamo. Ed è stata un'esperienza molto toccante, che mi ha aperto proprio molto la testa, la visuale, che mi ha fatto vedere il mondo in maniera un po' differente, mi ha fatto capire che c'erano realtà anche parallele rispetto a quella che io vivevo, anche se vuoi un po' limitante di studio e programmaticità, ma c'era un qualcosa a livello sensoriale molto più alto e molto più fine. Quindi diciamo che mi ha dato forse quegli strumenti per indagare più dentro di me, per riuscire a dar voce a certe cose, a dare un nome, no, alle sensazioni in maniera proprio molto più capace rispetto a quello che riuscissi a fare prima, anche dato dal confronto con persone molto eterogenee che venivano da diverse parti dell'Italia e dell'Europa. Riuscire a confrontarsi su temi così particolari e intimi, anche usando lingua che non era la tua o semplicemente delle immagini, combinazioni di colori, quindi è stato veramente molto affascinante.
Oggi come nutri questi cinque sensi?
Diciamo che nell'ambito artistico la mia ricerca continua ad andare avanti e in quest'ultimo anno in maniera anche molto, molto feroce, nel senso che sono proprio molto affamata di novità e cerco sempre di non perdere mai di vista l'esperienza vissuta e quindi di agganciarmi sempre a quella che può essere la sensorialità delle opere che creo, quasi che l'arte sia un qualcosa veramente di tutto tondo, qualcosa che si possa quasi abbracciare, quasi gustare, se ci fosse un gusto. Mi piace l'idea, e questo mi è stato trasmesso da chi ha acquistato il mio quadro, semplicemente l'ha visto, che quando lo si vede mi dicono che appunto suscita un qualcosa di forte e che quasi può dare la sensazione di ruvidezza o di liscio, sentire un odore particolare perché la commistione dei colori trascina verso un mondo delle sensazioni che rimandano poi a dei ricordi, e i ricordi si sa sono molto forti anche legati appunto dei profumi e degli odori, quindi è un po' l'immagine che gioca e che riporta poi ai cinque sensi, un po' meno il gusto naturalmente, ma quello va da sé.
Sei un po' la dimostrazione del fatto che l'arte è anche o forse soprattutto terapeutica.
Assolutamente, l'arte trovo che per chi la fruisce in maniera giusta, sono sicura che ci sono tante persone che ne fruiscono in maniera cosciente e giusta, ne ho incontrate tantissime, sia proprio perché io mi appendo un quadro nella mia stanza, nella mia camera da letto, nel mio salotto e gioisco, fruisco di quello che vedo. Lo scelgo perché è il quadro in realtà che ha scelto me, dei colori mi hanno attirato, io l'ho guardato e mi sono sentito bene o commosso o anche violentato, no, nel guardarlo, quindi delle sensazioni intimistiche forti che fanno sì che l'arte sia veramente una terapia, un qualcosa che ti smuove, un qualcosa internamente, interiormente.
È una terapia, ma anche una responsabilità grande.
Da parte dell'artista sicuramente, nel senso che chiaramente io mi trovo nella condizione che quando creo, quando compongo un'opera, devo essere onesta nei confronti di chi segue il mio percorso e di chi quindi beneficia anche semplicemente di un'immagine che io mostro, non necessariamente di una persona che acquista un mio dipinto. Per cui ci deve essere una certa attenzione a seguire un percorso, ad essere coerenti con se stessi, a sperimentare, ma nello stesso tempo a seguire una strada in cui le persone si possano riconoscere e che quindi non sia un qualcosa di eccessivamente sperimentale nel senso del termine, ovvero che porta fuori da quelli che sono dei programmi mentali ed arte tuoi personali, perché le persone giusto si devono identificare, devono continuare a credere in quello che stanno osservando e che stanno seguendo.
In questo momento cosa stai creando?
In questo momento mi sono data agli acquarelli, un qualcosa di realtà che nasce un po' dall'esigenza di placare quella che è la mia necessità di usare molta materia. Io penso di essere una persona molto intimistica e spirituale, ma nello stesso tempo molto pratica, molto terrena e materiale, per cui amo la materia. E molti dei miei quadri sono effettivamente materici, potrebbero essere degli altorilievi, delle sculture. Questo mi porta ad aggiungere, a creare, ad aggiungere continuamente in una tela che diventa quindi molto spessa e molto pesante. Avevo bisogno anche di leggerezza, cioè di ritrovare quella parte mia molto leggera, molto delicata, dove comunque l'opera diventasse semplicemente un qualcosa di sottile ed etereo. Però ecco, il difficile è stato affrontare una tecnica così diversa in cui non mi ero mai cimentata senza tradire quello che si diceva prima, il percorso seguito fino ad adesso, quindi mantenendo una coerenza di stile e di ricerca. All'inizio infatti i tentativi sono stati un po' goffi dal mio punto di vista e come nella precedente collezione il tutto è nato un po' in corsa, nel senso cercando di trasfigurare quello che era stato creato e ritornare al perché il resto era nato, ed effettivamente penso di essere riuscita ad arrivare alla prosecuzione del percorso.
Fior di loto.
Raffaella Stäubli Venturini conclude il ciclo d'avvento radiofonico.
Di per sé siamo già messi in moto dal mondo esterno in una frenesia che ci raggiunge in questo periodo, tante cose da fare, tante cose da preparare, siamo tutti di corsa, se poi ci sono anche i bambini, preparare, pensare, regali, c'è tantissimo, no? Siamo presi in un turbine, ma non è questa la volontà che dobbiamo mettere in movimento. In realtà un primo passo volitivo è quello di riuscire a creare invece un momento di calma in tutto questo. Un momento di silenzio, un momento di ascolto, per riuscire a collegarci più profondamente con quello che accade in questo periodo. E già questo sarebbe un grande passo. L'altro fare di questo periodo è il fare dei doni. È anche un gesto così bello, questo di poter fare genuinamente un dono alle persone che amiamo. Però in questo c'è anche un po' di presunzione dell'essere umano, il pensare che siamo noi a fare dei doni e non ci rendiamo conto di quanti doni riceviamo, quanti doni riceviamo da un sole, da una terra. A questo non pensiamo mai più di tanto. E anche qui rivolgere un pensiero a tutto quanto noi come esseri umani riceviamo solo per il fatto di essere su questa terra. Ma c'è ancora di più. Possiamo forse attivare delle forze in noi per riuscire a scoprire sotto l'albero di Natale, accanto a un presepio, un dono che non è così appariscente, che possiamo anche rischiare di non vedere celato da tutte queste belle carte luccicanti, ma che in realtà c'è per ogni essere umano, effettivamente, la notte di Natale. Credo non ci sia dono più grande di riuscire a ricordare in questo momento, guardando quella mangiatoia, guardando quel bambino, che anche noi scendiamo dal cielo, che anche per noi un giorno il cielo si è aperto e ci ha congiunto a questa terra. E non solo, ma che non solo scendiamo dal cielo, ma abbiamo uno stesso padre di quel bambino. Il Natale ci vuole ricordare: tu sei figlio di Dio, la tua origine è quella. Abbiamo il coraggio di cercare questo, di credere in questo, di cercare la nostra legittima eredità, che è la purezza, la bontà, l'amore dell'essere umano. Abbiamo il coraggio di cercarlo. Al di là di tutto quello che abbiamo costruito sopra quest'essere umano, di quanto siamo effettivamente decaduti da quell'origine, quanto ci siamo corrotti, ma quanto la nostra sostanza rimane comunque invariata. Abbiamo il coraggio di guardare il mondo con gli occhi di quel bambino. di riconoscere in noi stessi questa fonte divina e di riconoscerla in ogni essere umano, al di là di tutta l'apparenza di quello che ci porta incontro il mondo. Io credo che è questo il grande dono che ci vuole portare il Natale. Da un lato, ricordare chi siamo e da dove veniamo. E per questo ci vuole un grande lavoro. Non a caso, in quella notte, il coro degli angeli fa risuonare nel cielo una voce che dice «Gloria a Dio nell'alto dei cieli», perché Dio si manifesta dall'alto dei cieli in quella mangiatoia. Ma poi non dice solo «pace in terra», dice «pace in terra agli uomini di buona volontà». Ci vuole veramente un grande lavoro e un grande coraggio per impegnarsi a ritrovare e a vivere il divino umano sulla terra. Il divino della nostra origine, da un lato, il bambino Gesù. Il divino della nostra meta, dall'altro lato. Ricordo l'Epifania, 6 gennaio, la manifestazione del divino sulla terra, il Cristo in Gesù, il battesimo del Giordano. Questo addita la nostra meta. L'essere umano deve diventare un cristoforo. È una presunzione dire questo, ma è anche una verità. Ha un grande cammino davanti a sé, l'essere umano. E dobbiamo avere il coraggio di guardare tutto questo periodo natalizio in una visione ampia che dal nostro passato, dalle nostre origini paradisiache dimenticate, ci porta attraverso una visione lontana, una prospettiva incredibile, quella che ci addita il Cristo Gesù al battesimo del Giordano. Credo che l'augurio più bello che io posso fare per il Natale, lo faccio a me, ma lo faccio a tutti, è da un lato un Natale di calore, di intimità, un'atmosfera che ci parla di famiglia, di freschezza, di ingenuità, di purezza, di candore, di meraviglia e di stupore di fronte a un albero illuminato, di fronte a un presepio dove nella mangiatoia è arrivato un bambino Gesù, davanti anche a tanti bei pacchetti da scartare e da scoprire. E dall'altro lato anche di cercare questi doni profondi che sono intessuti in queste notti che dobbiamo andare un po' alla volta a svelare e che ci parlano della nostra origine e della meta del cammino evolutivo dell'essere umano.
Protagoniste di questa edizione prenatalizia Federica Dubini e Raffaella Stoibli Venturini, con gli auguri di Fior di Loto e la risentirci presto.